Allora, ciao a tutti e ciao a tutte. Siamo nuovamente su Digital Marketing Easy per Tutti, è il podcast dove chiacchieriamo di digital marketing in modo semplice. Oggi super puntatona perché abbiamo un ospite, questa chiacchierata ce la facciamo con un ospite indiscusso, Raffaele Gaito. Ciao Raffaele!
Ciao, grazie mille dell'invito e ciao anche a tutti quelli che stanno ascoltando.
Raffaele, io mi permetto di presentarti solo perché il mio pubblico è un pubblico che in realtà si approccia da poco al digital marketing e quindi potrebbe, tra virgolette, non conoscerti. Quindi mi permetto di presentarti brevissimamente. Allora, Raffaele è un growth coach, è un autore, di libri, è un docente, uno speaker, un blogger e via dicendo. Si occupa da anni di innovazione e di sperimentazione. Lo so che l'hai spiegato tante, tante, tante volte, ma brevemente cosa è il growth hacking?
Ah, tranquilla, lo spiego molto molto volentieri. In realtà è come dire, uno dei tanti paroloni in inglese, no? Che si usa all'interno del nostro settore. In realtà lo possiamo spiegare anche in maniera molto più semplice utilizzando dei termini in italiano. Perché quello di cui mi occupo io è esattamente le due parole che dicevi tu prima, no? Quindi sperimentazione e innovazione. Il mio ruolo, quindi il mio lavoro a Growth Coach, consiste nell'affiancare le aziende nel processo di innovazione. Quindi le realtà aziendali, piccole o grandi che siano, tradizionali oppure un pochino più innovative, quando vogliono innovare, devono sperimentare fondamentalmente. E la sperimentazione puoi deciderla di farla in due modi: o lo fai in autonomia, in maniera come dire un po' così casereccia, un po' grezza, oppure ti affidi a un professionista che ti porta a un metodo di lavoro in azienda. Ecco, il metodo di lavoro è quello che faccio io, quindi affianco le aziende e le aiuto a sperimentare con metodo, che significa lavorando con i dati, lavorando con i giusti strumenti, i giusti modelli di riferimento e così via.
Ecco, perfetto. Però noi stasera non parleremo di growth hacking, ma siamo qui per parlare del tuo ultimo libro, che io ho trovato, a parte che è ricco di grandi spunti e soprattutto di grandi contenuti, per me, almeno per il mio parere, è un libro in cui tu parli della pazienza e la descrivi, diciamo, tra due scenari. Ossia, tu accomuni il settore più o meno tecnico come il business, il marketing digitale, via dicendo, lo accomuni ad un fattore un po' più umanistico. Ok? Io direi di toglierci subito il pensiero di avvisare tutti che soffriamo tutti di una nuova patologia, l'ansia da FOMO, di lato in inglese,
Sì.
perché io approcciamo subito questa cosa e poi parliamo di cose belle.
Sì, l'ansia da FOMO è una delle prime cose che tratto proprio nel libro, proprio mi sembra nelle primissime pagine. FOMO è un acronimo, è una sigla che sta per Fear of Missing Out. In pratica è la paura di perderti qualcosa di importante. La soffriamo un po' tutti quanti. Vi faccio un esempio: se non avete mai sentito parlare prima di FOMO, vi faccio un esempio così sapete che probabilmente l'avete vissuta anche voi. Quando siete a cena, magari con degli amici, con la famiglia, con delle persone, e mentre state con loro, vi viene la voglia di tirare fuori il cellulare per andare a controllare se qualcuno vi ha scritto su WhatsApp, se qualcuno vi ha taggato su Facebook, se qualcuno ha commentato una foto su Instagram, quella è la FOMO. Cioè, la FOMO è questa continua frenesia che abbiamo noi in sottofondo, che poi si trasforma in un'ansia vera e propria, di vedere se stanno succedendo cose importanti che noi ci stiamo perdendo. E quindi non riusciamo più a vivere il momento presente perché ci concentriamo sempre su qualcos'altro. E allora andiamo a vedere gli amici che in quel momento si stanno divertendo a una festa, qualcuno che magari è andato in vacanza in un posto figo da qualche parte, una persona che ha condiviso una cosa importante e così via. E abbiamo questa paura di perderci dei momenti importanti. E allora vogliamo essere costantemente sul pezzo, essere costantemente aggiornati. Ecco, questa cosa si chiama FOMO ed è un po' la grande, come dire, il grande male della nostra epoca, no? Un'epoca di iperinformazione, iperconnessione.
Mondo frenetico. Questo è uno dei temi che tu affronti in questo tuo ultimo libro, ma ce ne sono tanti altri importanti. E uno sul quale io mi sono un attimo soffermata, guarda, ti dico, che è un problema che vivo anche io. Cioè, io ogni volta che prendo una decisione, ci ritorno su 1200 volte. E tu nel libro ci spieghi, ci dici, ma forse è il caso qualche volta di fermarsi E non prendere subito la decisione, ma aspettare un pochino e rifletterci su, insomma, come Petrov, ok? Io vorrei tanto essere Petrov. Diciamo, spieghi meglio questo concetto.
Guarda, questa è una bella domanda perché è un tema che a me sta un sacco a cuore. Viviamo un pochino questa pressione perché ci siamo creati questi modelli di riferimento di superuomini e di superdonne, poi completamente falsati, oserei dire quasi malati in alcuni casi, no? Della persona che è sempre sicura di sé, sa sempre cosa dire, sa sempre che scelta prendere, non ha mai dubbi, ha tutto chiaro nella vita e così via. Questo poi nel mondo aziendale, questa pressione è portata proprio all'estremo, no? Soprattutto per chi ha dei ruoli di responsabilità, dei ruoli manageriali e così via. C'è sempre quest'ansia da performance. Ecco, questi modelli non esistono, sono dei modelli ideali di riferimento e anche direi forse legati a una mentalità molto vecchia, superata, che ci fanno male. Quindi nel libro io propongo una cosa che sembra apparentemente controintuitiva, no? Propongo di fare il contrario, dico guardate che non c'è nulla di male nel dire che non sappiamo la risposta, che non abbiamo quella risposta, quindi non c'è nulla di male nel non prendere una decisione. Cioè a volte il non agire è un'alternativa e la dobbiamo mettere sul piatto insieme a tutte le altre alternative, non c'è nulla di male. Se una persona ci fa una domanda e noi non ci sentiamo di rispondere in quel momento, possiamo dire non lo so. Possiamo dire, ti faccio sapere domani. Possiamo dire, guarda, devo pensarci un attimo. Fammi raccogliere più informazioni. Fammi ragionare un attimino. E invece, proprio per questo loop, no, che si è creato, di questo mondo che va alla velocità della luce, uno si aspetta che dobbiamo essere sempre tutti quanti sul pezzo, sempre su qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, dobbiamo avere sempre la risposta giusta al momento giusto. E questa necessità estrema di performance non può che farci male. E quindi io provo, come dire, a fare una provocazione in quel caso e dire, oh, però guardate che non c'è nulla di male a volte nel non prendere una decisione o nel non dare una risposta. Tra le alternative che mettiamo sul piatto ci deve essere anche quella di, non lo so, ti faccio sapere, ci devo pensare.
Ma sai che io l'ho raccolta questa tua proposta, tanto è vero che da quando ho preso questo libro, ho letto questo libro, ogni volta che mi chiedono qualcosa io dico ci rifletto e poi ti dico, cioè è proprio un'assunzione che ho fatto di questo atteggiamento. Senti, invece
Ed è bella, no?
Socrate,
È bella come cosa. Cioè,
è
se ci
bella
pensi,
perché
è
ti...
proprio è dare un valore diverso al nostro tempo, proprio.
Assolutamente, anche alla risposta che dai un valore diverso, è anche più ragionata, più autorevole.
Sì.
E invece, un'altra cosa, Socrate diceva, io so di non sapere, ok, e ho letto l'importanza che tu dai alle domande. Volevo farti chiarire questa cosa, ovviamente a piccoli spunti, perché poi il libro ce lo dobbiamo leggere.
Certo, assolutamente. Io parto un po' da quella citazione di Socrate che ho sempre apprezzato. Anche lì la mia è come dire, una riflessione barra provocazione, che io trovo la provocazione sempre uno strumento molto potente, no? Per a volte rimettere in discussione alcune certezze. E io, per esempio, con i miei clienti, io ho sempre detto: guardate, io le risposte non ce le ho, cioè non dovete venire da me. Per le risposte, voi non mi pagate perché io ho le risposte, non sono mica un mago. Come faccio ad avere le risposte per tutti quanti? Io lavoro con 10 aziende diverse, nei settori più disparati, non ho mica la formula magica, no? Oppure la ricettina con i passi da seguire per salvare il business di tutti quanti. Il mio ruolo è un ruolo diverso. Io non sono la persona che ti porterà le risposte, sono la persona che ti stimolerà le domande. E la frase di Socrate, e poi tutta la riflessione che segue nel libro, è proprio su questa cosa qui. E cioè io dico oggi viviamo un'epoca nella quale noi siamo ossessionati dalla risposta, e si collega alla cosa di prima, no? Alla performance, alla prestazione perenne, siamo ossessionati dalle risposte, le cerchiamo ovunque, allora paghiamo i consulenti, i formatori, i coach, no? Abbiamo i nostri guru di riferimento, perché? Perché vogliamo persone che ci dicano cosa fare nella nostra vita, cosa fare nella nostra azienda, cosa fare nel nostro team, nel nostro progetto e così via. E nel fare questo processo di rincorsa continua alla risposta, abbiamo messo da parte le domande. E le domande invece sono la parte veramente importante della nostra vita, no? Le domande sono quelle che ci fanno, come dire, ci stimolano poi le riflessioni, mettono in dubbio le nostre certezze, ci fanno crescere, ci fanno evolvere. E la domanda ha un ruolo fondamentale, secondo me, sia nella crescita personale che nella crescita professionale. Quindi, così come io mi sono abituato negli anni a dire ai miei clienti: guarda, il mio ruolo è quello di provocarti delle domande, no? Io devo essere quello che ti punzecchia, che non ti fa dormire la notte, che ti fa
Sì.
accendere una lampada e dici: cavolo, però effettivamente non ci avevo pensato a questa cosa. Ecco, io vorrei, c'è cioè, l'esercizio che poi invito a fare i lettori e le lettrici, è un po' quello là, no? Di ridare il giusto peso alle domande, rimettersi in discussione, perché ormai facciamo tutta una serie di cose che, come dire, sono diventate gli automatismi quasi, no? E chi ha detto che quello è il modo giusto di procedere nella vita privata, nella vita lavorativa, in azienda e così via? Ecco perché la domanda, secondo me, ha un ruolo fondamentale in questo scenario.
Vero, vero, vero. Ascolta, io quando ho approcciato il tuo libro ero a calcetto, cioè non ero io a calcetto, accompagnavo mio figlio a calcetto e mi sono messa a leggere. E ovviamente c'erano gli amici al calcetto e dicevo, ma che stai leggendo? Ma vuoi imparare ad essere paziente? Dico, guarda, io non lo so se il libro mi svela come fare ad essere paziente, però quando lo finisco eventualmente te lo dico. E ho letto di questo ciclo della pazienza. Ce lo puoi riassumere solo per parti, poi magari ti faccio qualche domandina, un po' più
Certo,
dettagliata.
assolutamente. In pratica il libro si divide in due parti, no? C'è la prima parte che è il perché e c'è la seconda parte che è il come. Nella seconda parte il mio obiettivo era quello di poi dare degli strumenti pratici, concreti, no? A chi leggesse il libro per provare a mettere in pratica quelle cose, no? Quindi proprio per allenare la pazienza, per coltivarla. E quindi io quello che faccio è un po' prendere il tema della pazienza, suddividerlo in quattro
Ecco.
componenti, come se ci fossero quattro elementi, no? che la compongono, e dico: ok, se vogliamo allenare la pazienza, lavoriamo su queste quattro componenti, che sono le abitudini, gli obiettivi, la sperimentazione e il fallimento. Quindi per ognuno di questi temi io cosa faccio? Ho scritto un capitolo ad hoc e all'interno di quel capitolo cerco di dare dei suggerimenti pratici, delle letture di approfondimento, delle storie di ispirazione, magari qualche esercizio pratico e così via, in
Sì.
modo tale che ti faccio capire come puoi lavorare sulle tue abitudini, come puoi definire bene i tuoi obiettivi, come fare ad avere un approccio alla vita sperimentale e come accettare il fallimento come parte integrante della tua vita, lavorando, no, in maniera, come dire, continua su questi quattro elementi, il risultato che abbiamo è proprio quello di diventare persone più pazienti, più costanti, lungimiranti, no? Riconquistare un pochino questa perseveranza, la capacità di ragionare nel lungo periodo.
È vero, e tu, nella parte in cui mi ha proprio colpito di più è proprio quando parli di abitudini. Tu dici quando parliamo di abitudini, cioè quando abbiamo un'abitudine, noi mettiamo il cervello in folle, quindi c'è questa automazione che ci spinge. Io è come se dopo aver letto il tuo libro ho riunito dei puntini e mi sono accorta effettivamente che io avevo delle abitudini nella vita che effettivamente ho percepito e in qualche modo ho cercato abitudini sbagliate, ho cercato di modificare, trovando, come dici tu, una nuova gratificazione al posto dell'abitudine sbagliata. Ti faccio un esempio brevissimo. Io bevo da anni Coca-Cola, non finivo proprio una tantissima Coca-Cola da quando lavoravo a McDonald's, e negli anni sono arrivata al punto che io sorseggiavo la Coca-Cola già al mattino al posto di prendere il caffè, faccio per dire. E così anche come la sera avevo il mio appuntamento sul divano con i popcorn. Ecco, io ho sostituito la Coca-Cola col caffè, nonostante non mi piacesse, e la sera ho sostituito i popcorn con il tè. Ok? Mi sono resa conto di aver fatto tutto un processo che tu descrivi, cioè di trovare il motivo per cui hai quell'abitudine, di identificarlo e poi di trovare una gratificazione per sostituirlo con una nuova abitudine, cosa che dovremmo fare soprattutto dal punto di vista lavorativo. È così? Ah, ho capito così.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente. La cosa bella delle abitudini è proprio questa qui, cioè che sono sotto il nostro controllo, no? Possiamo lavorare per modificarle, per eliminarle, per crearne di nuovo. Questa è una cosa importante. Noi durante la giornata la maggior parte delle decisioni che prendiamo non le prendiamo in maniera conscia, ci illudiamo che sia così, ci illudiamo di essere in controllo della nostra vita, ma nella maggior parte dei casi invece, come dicevi tu, no, il cervello va a recuperare un automatismo, mette a folle e dice: ok, allora faccio questa cosa perché mi ricordo che facciamo sempre questa cosa, no? Quindi la sera c'è sempre il popcorn che mi aspetta, allora in automatico c'è il popcorn anche quella sera. Cosa possiamo fare? Da un lato, quando riconosciamo che ci sono delle cattive abitudini, possiamo lavorare per andare a eliminarle oppure per andare a modificarle. L'esempio è quello che hai fatto tu, no, sostituisco una cosa con un'altra cosa. Quindi al posto dei popcorn ho introdotto il tè. In alcuni casi invece possiamo proprio crearne di nuove. Immagina che ne so, una persona che voglia iniziare a correre perché magari fa poca attività fisica, no? Immagina una persona che voglia andare in palestra, voglia imparare una nuova lingua, fare volontariato, che ne so, qualsiasi cosa sia nei vostri piani per il futuro. Possiamo andare a creare dei nuovi automatismi all'interno della nostra quotidianità. E perché è importante questa cosa? Perché nel momento in cui noi realizziamo che le abitudini partono in automatico, significa che decidono al posto nostro, significa che
Ecco.
definiscono chi siamo, cioè le tue abitudini definiscono che persona sei. Perciò nel libro poi faccio alcune domande, dico, tu che persona sei? Sei una persona che mangia schifezze o fa attenzione a cosa mette nel corpo? Sei una persona che fa attività fisica oppure ha una vita sedentaria? Sei una persona che ama viaggiare o si è chiuso nella sua piccola bolla? È una persona che legge tanti libri o passa il tempo davanti alla TV spazzatura? E queste non sono domande
Ecco,
fatte tanto per fare. Il fatto è che le... Scusa?
i punti di riflessione che ti dicevo dai nel libro.
Sì, perché appunto le abitudini alla fine poi definiscono che persone siamo. Ecco perché è importante lavorare nell'eliminare quelle negative e nel crearne di positive.
Senti, noi donne ci spariamo le pose, tu sei campano, quindi sai il termine, ci spariamo le pose. Ci spariamo le pose che facciamo tante cose insieme, no? Stiriamo, intanto facciamo dei compiti ai bambini, abbiamo il sugo sul forno, ascoltiamo il podcast, ok? Siamo multitasking, lo diciamo tutti quanti, però sul lavoro è una fregatura essere multitasking.
Multitasking è una grossa fregatura, perché per quanto sforziamo di esserlo e ci sforziamo anche di dirlo, la verità è che non lo siamo. Non lo siamo perché proprio il nostro cervello non è fatto così, non è fatto per eseguire delle attività in parallelo, ma per eseguirle in maniera seriale. Quindi quando noi stiamo facendo cose in parallelo o ci illudiamo di fare cose in parallelo e quindi pensiamo di fare multitasking, in realtà quello che facciamo è facciamo passare il nostro cervello in maniera continua, in maniera velocissima, da un'attività all'altra, da un'attività all'altra, da un'attività all'altra, tutto il tempo. Questa cosa per il nostro cervello è terribile, è proprio uno spreco di risorse enorme, impressionante. Perché dico è una fregatura il multitasking? Perché noi lo facciamo convinti che stiamo ottimizzando la giornata, che quindi stiamo risparmiando tempo, e la verità è che facciamo l'opposto. Perché quando facciamo multitasking abbassiamo il focus, abbassiamo la concentrazione,
Ecco.
abbassiamo la qualità dei nostri output. E quindi lo facciamo cercando di avere dei risultati positivi, e in realtà abbiamo solo risultati negativi. Ovviamente non significa che non possiamo fare cose tipo stirarci la camicia e parlare al telefono, assolutamente, quello sì, però quando
Quello
parliamo di
certo.
task impegnativi, soprattutto nel mondo lavorativo, no? Quindi nella quotidianità in azienda, là il multitasking diventa pericolosissimo, no? Mentre cerchiamo di fare la presentazione PowerPoint, ma siamo in call con il resto del team e stiamo rispondendo a una mail in sottofondo, eccetera, eccetera. Quella roba lì diventa molto pericolosa e quindi la dobbiamo imparare anche in questo caso. Quindi il tema è sempre quello di ridare il giusto valore al nostro tempo e definire bene le nostre priorità. Dobbiamo imparare a definire in che modo vogliamo eseguire le attività in serie, no? Piuttosto
Sì,
che in parallelo. Faccio una
e a
cosa, mi
delegare.
concentro su quella, la faccio bene.
Sì, e a delegare, dicevi. Imparare
Assolutamente,
anche a
assolutamente.
delegare.
Assolutamente. Quello poi ha un ruolo fondamentale, la delega.
Perché tu racconti sempre di aver cominciato tardi a delegare,
Tardissimo e ci sto ancora lavorando un sacco perché di
vero?
base sono un perfezionista e i perfezionisti sono proprio le persone peggiori per delegare, sono proprio incapaci alla
È
delega
vero.
di natura, perché ovviamente nella testa del perfezionista c'è un pensiero costante, che è un pensiero falso, però è sempre lì, e cioè se sta cosa la faccio io la faccio sicuramente meglio, e lo pensiamo sempre di tutto, no? Quindi se
Sì.
dobbiamo dare un task a un collaboratore, a un dipendente, a un'altra persona, diciamo ma forse è meglio che me la faccio io, no? Il famoso chi fa per te fa per tre. Non è vero. Poi scopri che non è vero. Perché? Perché non siamo onniscienti, no? Non siamo dei
Ecco.
tuttologi. Io non posso saper fare tutto di tutte le attività di questo mondo. E quindi io quello che ho scoperto a un certo punto è che ero diventato il collo di bottiglia della mia azienda, del mio business.
Perché
Cioè io rallentavo
rallentavi.
le cose. Esatto, rallentavo le cose perché volevo che passasse sempre tutto da me. E questa cosa è diventata un problema. Ecco perché mi sono sbloccato sulla delega. Solo perché ho capito che non cresco mai. Non cresce mai la situazione se non imparo a far lavorare anche le altre persone, come dire, in maniera autonoma.
Sei
Ma ti
stato
ripeto, è una cosa sulla quale
stretto.
ancora oggi sto lavorando.
Senti, Raffaele, il bello di leggere libri è quando ti ci rivedi in qualche modo in quello che leggi, in quello che l'autore scrive. E poi qui, secondo me, sta anche l'empatia che riesce a trasmettere l'autore in quel momento. E io mi sono rivista in alcune frasi che ho letto nel tuo libro, quando dici: io preferisco mettere un vinile sul giradischi piuttosto che premere il tasto PC, e preferisco far bollire l'acqua del tè piuttosto che infilare la tazza nel microonde. Poi anche io come te amo viaggiare nell'autobus, anche se a Napoli nessuno ci crederà di questa cosa, però anche a me piace godermi il viaggio a Napoli. E per cui tu dici non c'è fretta, anche se però probabilmente a volte bisogna scegliere la strada più veloce, soprattutto quando si lavora. Ci
Allora,
chiarisci questo
guarda,
concetto?
quella parte lì, che poi ho scoperto essere una delle parti che è piaciuta di più del libro, questa è una cosa che mi ha spiazzato parecchio,
Allora non
perché
sono
per me era
l'unica.
veramente una parentesi, no? Invece poi le persone si sono legate un sacco a quella cosa. Dove io chiamo questa cosa, gli ho dato questo nome, dico l'alternativa lenta, no? Dico ogni tanto, e questo è una sorta di esercizio proprio che invito a fare. Alle persone dico ogni tanto durante la giornata noi ci capitano delle scelte, ci troviamo di fronte a dei bivi dove possiamo scegliere un'alternativa veloce che ci dà il risultato immediatamente, in altri casi possiamo scegliere un'alternativa lenta che ci darà il risultato in un pochettino più di tempo. L'esempio classico è quello del caffè, e quindi se a casa c'hai le cialde, certo la macchinetta con le capsule ti fa il caffè in 30 secondi. Ma quello è un approccio molto, no, ottimizzato, utilitaristico quasi al caffè. Voglio solo la botta di caffeina. Invece dico, ogni tanto facciamo una cosa, prova a mettere la moka sul fuoco. Perché? Perché ti godi il processo, il piacere proprio, no, la pausa, proprio il fare del caffè. Allora dosare l'acqua, dosare la fiamma, dosare il caffè, attendere, sentire il profumo nell'aria e così via. E ovviamente questo non significa che voglio tornare all'età della pietra, voglio abolire, no, le comodità, la tecnologia, eccetera, eccetera. No, significa solo ogni tanto forziamoci a fare questa cosa semplicemente per ricordarci e per ricordare alla nostra mente che alcune cose hanno bisogno di tempo e che non c'è niente di male nell'aspettare, perché il rischio qual è? Il rischio è che se noi ci abituiamo alla gratificazione istantanea, no? E quindi al feedback immediato, al risultato immediato, premo una cosa, ottengo il risultato, no? Voglio la pizza, apro Just Eat, pizza in 15 minuti a casa. È bellissimo, certo. Però intanto ricordiamoci anche di cucinare, no? Proprio per il piacere del cucinare. Quindi più che
Sì.
altro la mia è come dire, una ricerca di un equilibrio, no? Una ricerca di un equilibrio per ricordare a noi stessi che alcune cose richiedono tempo e che a volte c'è proprio valore nel godersi il processo, nel piacere del percorso, proprio che sia l'autobus, che sia il vinile, che sia la moka o che siano altre cose. È chiaro che ci sono dei contesti nei quali è importante
Dobbiamo
essere
farlo.
veloci, quello non lo metto in dubbio, assolutamente no. Dico facciamolo però come esercizio. Ogni tanto rilassiamoci e godiamoci una cosa che richiede un pochettino più di tempo.
Innamoriamoci del processo, come dici tu. Innamoriamoci.
Sì.
Ok, senti, un'altra cosa. Diciamo, parliamo di meditazione. Intanto è saltato il gatto sulla scrivania. Ok, parliamo di meditazione. A me capita, tu sai che a Napoli ci sono delle chiese bellissime, a me capita spesso, io non sono una che va a messa tutte le domeniche, però cosa faccio? Entro, mi fermo, entro in una chiesa, mi siedo, chiudo gli occhi. E quando esco è come se non è che ho la risposta al mio problema, è come se avessi trovato la via giusta. Diciamo, quel momento di raccoglimento o un fatto mistico, non te lo so dire, mi porta a trovare qual è la strada per risolvere quel problema, a prendere una decisione o quant'altro. Mi chiarisce le idee. E tu parli molto di meditazione in questo libro, cioè ne parli con una certa importanza, un certo timbro.
Sì, perché è stata a proposito di abitudini, no? Prima parlavamo di abitudini, è stata una delle abitudini che ho introdotto negli ultimi anni, 4-5 anni fa più o meno, non ricordo esattamente, una delle abitudini che ho introdotto all'interno della mia routine proprio quotidiana che ha fatto effettivamente la differenza. Io ero molto scettico sulla cosa, no? Avevo questa idea della meditazione, come poi succede, molte persone che non hanno mai sentito parlare hanno un'idea quasi da film, no? Quasi da monaco buddista
Sì.
in ritiro sui monti. E non è quella roba lì. Alla fine, anche sulla meditazione c'è una valanga di ricerca scientifica che dimostra, dati alla mano, che ha degli effetti positivi su di noi, sul nostro cervello. Ha un impatto positivo sulla concentrazione, sul focus, sulla memoria, sulle prestazioni, sull'umore e così via. Quella sensazione che dicevi tu, no? Esco da lì e ho le idee chiare. Quello è proprio il tipico effetto della meditazione, che è un momento, come dire, di raccoglimento, un momento di pausa dalla frenesia, no? Degli stimoli della quotidianità in cui siamo immersi, è un momento che dedichi a te. Cioè, il bello della meditazione è quello, è che in quei minuti, sia che si tratti di 5 minuti, 30 minuti o un'ora, ti stai dedicando a te e basta, stai mettendo da
Sì,
parte tutto il resto, metti in pausa il
è
mondo,
vero.
le mail aspetteranno, le telefonate aspetteranno, i figli aspetteranno, i clienti aspetteranno, quelli sono 5 minuti per te. E fare questa cosa, introdurre questa cosa un pochettino alla volta all'interno della propria quotidianità, nel lungo periodo ha dei benefici pazzeschi. Io me ne sono accorto sulla mia pelle, no? Sulle cose che dicevo prima, proprio sul focus, la concentrazione, no? La capacità di gestione dei problemi, anche che ne so, stress, ansia e così via. Infatti è una di quelle cose che io consiglio molto spesso, anche perché è facilissimo iniziare, cioè voglio dire, le barriere all'ingresso sono molto molto basse, quindi una volta che uno ha messo da parte lo scetticismo rispetto alla materia, che è dovuto solo a magari ignoranza, no? In cosa consiste la
Certo.
meditazione, è un'ottima cosa da provare. Perché? Perché lo puoi fare pigliandoti qualche minuto, magari la mattina appena sveglio, la sera prima di andare a letto e così via, e poi vedere se effettivamente ha dei benefici nel lungo
Ce le ha,
periodo.
ce le ha. Ne sono convinta che ce le ha. Senti, ascolta, dobbiamo condividere con l'esterno i nostri obiettivi, perché questo ci aiuta a raggiungerli. È vera questa cosa?
È vera a patto di condividerlo con le persone giuste,
Con le
cioè
persone
senso
giuste.
con le persone giuste, non è andiamo a raccontare i quattro venti quali sono i nostri obiettivi. Cioè, anche qui ci sono diverse ricerche che dimostrano come l'avere nella nostra vita delle persone di cui ci fidiamo e che hanno un ruolo importante per noi, rilevante in qualche modo, no? Un capo in azienda di cui ci fidiamo, un mentore che per noi ha rappresentato molto, che ne so, un genitore, eccetera, eccetera. Quindi figure che hanno un ruolo importante all'interno della nostra vita, la condivisione degli obiettivi, il renderlo pubblico, l'esternalizzarlo, aiuta tantissimo perché lo rende reale. La prima cosa è quella, lo concretizza. Finché
Ecco.
rimane nella tua testa, è una bella favoletta che ti stai raccontando, non lo sa nessuno e quindi puoi cambiare idea quando ti pare. Nel momento in cui tu lo dici ad alta voce, proprio il secondo dopo che l'hai detto, quella cosa è diventata reale, perché adesso l'hai detto, c'è qualcun altro che lo sa. Inoltre, quella persona c'è il valore del confronto e quindi di capire se quell'obiettivo ha senso, se capire di quell'obiettivo è realistico, se ci si può lavorare insieme su quell'obiettivo, se magari la persona ti conosce, magari gli hai raccontato altri obiettivi in passato, ti può dire: senti, ma Raffaele, sei sicuro di questa cosa? Perché guarda che l'anno scorso avevi un obiettivo simile e l'hai toppato alla grande. Allora magari questo no, aggiustalo un pochino, ridimensionalo un pochino. Quindi il valore proprio del confronto, capire quanto un obiettivo è definito bene, se è realistico o meno. E poi c'è il fatto che quella persona diventa la persona che in certo senso ti renderà conto dell'obiettivo, no? E quindi se adesso sai che c'è qualcun altro che lo sa, non lo stai facendo solo per te, ma perché periodicamente quella persona potrebbe dirti: oh Raffaele, ma allora a che punto sei? Novità su quella cosa? Che progressi stai
È
facendo?
vero.
E così via. Tutte queste cose messe insieme, ce ne sono anche altre, ma diciamo tutti questi fattori ti aiutano nel raggiungimento poi effettivamente dell'obiettivo.
Sì, ma è vero, ma infatti io ti dico una cosa, io ascoltai un tuo video, o un podcast, ora non ricordo, in cui tu raccontavi di questa cosa. Io mi sono resa conto che il podcast per me era una cosa che a me piace ascoltare, cioè io adoro come mezzo il podcast e quindi lo stavo studiando, mi sono comprata un corso, mi sono studiato Audacity, insomma, per editare e ci giocavo soltanto, ho registrato, ma così per gioco. Al momento in cui ho registrato, io mi sono detta, se io premo il tasto pubblica, distribuisci, dopo non posso più tornare indietro da questa cosa. E mi sono ricordata proprio della cosa che avevi detto tu. Insomma, un poco è stata la sensazione di quando sei sul trampolino, della piscina e non ti vuoi tuffare e Raffaele da dietro ti spinge. È stato un poco, ho visualizzato questa immagine. Mi è servita molto. Senti, così come io, diciamo, prendo spunto da te. In qualche modo so che tu ti sei fatto ispirare da diversi autori. Avevo letto nella pagina dei ringraziamenti, che, ti sei ispirato in qualche modo ti ha ispirato, Ryan Holiday, in quanto in qualche modo ti ha, dato l'idea della fermezza. Fermezza non significa, immobilità. Lo vuoi spiegare questo concetto? Che
Sì,
secondo me.
assolutamente. Io ho sempre trovato molto importante citare le proprie fonti, dire chi ci ispira, da chi prendiamo ispirazione, perché io sono dell'idea che nessuno si inventa niente di nuovo lì fuori, no, è tutto un remix, è l'arte del rubare, a me piace chiamarlo, nel senso positivo del termine, no? Prendo cose intorno a me, poi le mischio insieme, ci metto del mio, no? Le
Le
reinterpreto e le
elabori.
metto fuori. E alla fine quello che io faccio nel libro, anche, ma che faccio sempre in tutte le mie cose, è questa roba qui. E in particolare un ruolo molto importante, soprattutto negli ultimi anni, ce l'ha avuto Ryan Holiday, che è questo autore americano. Lui scrive di due temi, fondamentalmente. Scrive di marketing e scrive di filosofia stoica. Sembra molto strana come combinazione, però lui scrive di queste due cose. A volte anche combinandole, no? Mischiandole negli stessi contenuti. E in un paio di libri che lui ha scritto recentemente, molto molto belli, ha fatto emergere questo tema, no? Il tema della fermezza, stillness, dicono gli americani. E infatti il libro si chiama Stillness is the Key, no? La fermezza è la chiave, se volessimo tradurlo. Dove lui porta un po' questo esempio. Lui dice di quanto è importante, alla fine la costanza, no? La costanza di cui parlo io tantissimo nel libro, la perseveranza e così via. E a me questo concetto, ma proprio, cioè, è stata proprio un'esplosione. Hai capito? Hai presente quelle cose che sono quasi delle illuminazioni? Dice, cavolo, effettivamente è vero, che figata. E io in passato invece l'avevo sempre magari, no, immaginato come un qualcosa di negativo, la fermezza, no? Legata appunto all'immobilità, all'essere innocui,
Innocui.
no? E invece no, invece è qualcosa di potente, è il modo con il quale tu raggiungi gli obiettivi, no? Perché diventi una persona costante, una persona che sa dove sta andando. Quello è il senso un po' di fermezza che, diciamo, ho preso in prestito da Ryan Holiday e poi ho fatto mio all'interno del libro, parlando di costanza e di altre cose. Ovviamente c'è lui, no? Adesso abbiamo citato Ryan Holiday, ma ci sono tanti altri
Sì, tu
autori che
parlavi
per me
anche
hanno avuto.
di Gary, aspetta, questo lo devi dire tu perché io il cognome non lo
Gary
so pronunciare.
Vaynerchuk,
Ecco,
sì.
lì. Anche quello lì, insomma, il risultato tra medio e lungo termine.
Sì, e lui per esempio fa in un famoso articolo sul suo blog di diversi anni fa, non ricordo quando, ma un bel po' di anni fa. Lui fa un bel parallelismo, no? Lui è una persona che in diverse occasioni ha parlato di pazienza. E ogni volta che lui parlava di pazienza, c'era sempre l'intervistatore di turno che lo provocava dicendo: "Ma tu lavori nel digitale, come fai a parlare di pazienza? Il digitale è un mondo veloce e tu lavori in maniera veloce, quindi non è un po' ipocrita parlare di pazienza?" Che poi è una domanda che è stata fatta anche a me, no? Se esci con un libro sulla pazienza e ti occupi di innovazione, la prima cosa è la gente ti chiede: "Aspetta un attimo, ma il tuo lavoro è un lavoro veloce, come puoi permetterti di parlare di pazienza?" E Ryan Holiday, cioè no, Ryan Holiday, Gary Vaynerchuk fa questa riflessione bellissima che poi ho fatto mia. Lui dice: "La velocità la dobbiamo avere nel micro, la pazienza la dobbiamo avere nel macro." E questa è la chiave di lettura. Cioè, dobbiamo essere veloci nelle attività quotidiane, ok? Nel day-to-day, proprio nell'operatività, ma dobbiamo essere pazienti nel lungo periodo. Io parto oggi con un progetto e so che magari i risultati li vedrò fra 2, 3, 4 anni. Quella è la pazienza. E non significa rimanere immobile, significa lavorare sodo ogni giorno per arrivare a quel risultato. E lì allora hai bisogno della velocità. Quindi veloce nel
Sì.
micro, paziente nel macro. Se trovi questo bilanciamento, secondo me hai fatto bingo.
Infatti, è vero. Senti, l'ultimo, poi ti lascio libero. Taleb,
Sì. Sì,
anche Taleb, insomma, so che è uno dei tuoi autori preferiti.
sì,
Anche lui ti ha ispirato, in che modo? Il caso della
sì. E
vita.
su Taleb ci sarebbe un sacco da dire. Lui è un personaggio un po' atipico. Emerge anche dai libri, perché lui ha uno
Sì.
stile di scrittura veramente, definirei aggressivo. Ti deve piacere, ma poi se lo guardi in video capisci proprio, cioè in video è una di quelle persone che o ti sta antipatica dal primo secondo o te ne innamori. E io ho avuto un percorso strano con lui, perché quando ho letto le sue prime cose l'ho trovato antipaticissimo e quindi mi ero allontanato dai suoi scritti. Poi gli ho dato un'altra chance, ho detto ok, metto da parte questa componente caratteriale e mi concentro su quello che dice. E quello che dice è sempre pieno di spunti di riflessione, è una di quelle persone che non ha paura di andare controcorrente e di dire qualcosa che sembra, no, è controintuitivo.
Sì.
E queste però sono le persone che ti fanno fare domande, collegandoci a quello di
Famose
prima.
domande.
In particolar modo, io ho adorato Antifragile come
Antifragile.
libro, che nel 2020 è stato, secondo me, uno dei libri insieme al Cigno Nero che veniva citato in continuazione, no? Perché parlava proprio di quello che stavamo vivendo noi. E lui, a Taleb, in pratica cosa fa? Introduce un pochino questo concetto di antifragilità. che se vuoi è un po' la versione più spinta, no, la versione un po' più avanzata della resilienza. La resilienza è un concetto abbastanza noto, abbastanza famoso, l'antifragilità è un po' meno famoso. Lui per antifragilità cosa intende? Intende quella capacità delle persone, ma anche dei team, delle organizzazioni, delle aziende, di uscire migliorati da un momento negativo, no? Dalle avversità, mettiamola così. Quindi
Sì.
questo, diciamo, per chi fa il nostro lavoro e sa che questa cosa è fondamentale, infatti nel libro do tantissimo spazio anche al tema del fallimento, e là l'impatto che ha avuto Taleb su di me è di farmi capire l'importanza di questa cosa, no? Di come quindi la sperimentazione, che è una cosa che io faccio per lavoro, sia qualcosa che tu puoi estendere a tutti gli ambiti della tua vita. E avere però un approccio sperimentale, quindi di una persona che si mette costantemente in gioco, vive costantemente fuori dalla zona di comfort, cerca costantemente di, no, di distruggere le proprie certezze, e anche i propri paraocchi, è una persona che ovviamente va incontro a una serie enorme anche di errori, di fallimenti lungo la strada e così via. L'antifragilità però è uscire migliorati ogni volta da ogni errore, da ogni caduta, da ogni battuta d'arresto, da ogni momento no. Il che significa ogni occasione del genere diventa un'occasione di crescita. E questa è una
Sì.
cosa, secondo me, bellissima, no? Durante il 2020 se ne parlava spesso di questo tema. Si diceva di quanto, per esempio, c'erano aziende che sotto il peso della crisi erano crollate, magari anche grosse, leader di settori che sembravano intoccabili, e dall'altro lato invece c'erano aziende un po' più piccoline, un po' più agili, che sono state in grado di riadattarsi velocemente, trasformarsi e in alcuni casi anche crescere. Quello è il classico caso di
Vero,
antifragilità, proprio, no? Questa capacità di
vero. Vero.
affronto il momento no, l'incertezza, no, il pericolo, il fallimento, eccetera, eccetera, e ne esco migliorata, esce fuori la versione migliore di me persona, di me team o di me azienda.
Vero, vero. Senti, avrai notato che io non ho volutamente fatto domande sulla sperimentazione, che poi è il tuo lavoro principale. Non l'ho fatto perché, diciamo, me la sono giocata come carta, se magari ne facciamo un'altra sulla sperimentazione, sull'altro libro. Ho detto, ma magari prova a tenermela come carta, poi mi dirai. Volevo chiudere con un consiglio. Ho pensato, vabbè, facciamo in modo che Raffaele Gaeto dia un consiglio al nostro pubblico e mi domandavo che tipo di consiglio potevo chiederti, perché sui libri hai fatto diversi video dove hai spiegato quali libri sono libri da leggere. Sui tool, beh, insomma, il post 13 tool imperdibili e anche quella, insomma, era una domanda, Raffaele, sprecata, voglio dire. Quindi non so, non ti posso chiedere cosa preparare per cena perché tanto sei un uomo non mi rispondi o cosa mi devo mettere
E
domani.
invece sono un grande paese, sono un appassionato
Risponderesti?
di cucina, cucino tantissimo.
Ah, mamma mia, che bella cosa! Mio marito di solito mi dice cibo oppure qualcosa di leggero.
Ma invece io
Ecco,
adoro
vedi.
cucinare. E a proposito, no, del godersi il processo e dell'alternativa lenta che dicevamo prima, per me il cibo è sempre stato il cucinare, più che il cibo. Il cucinare per me è sempre stato il momento della giornata nel quale stacco, metto da parte tutto il resto del mondo, no? Magari tutta la giornata con la testa davanti al computer come a correre come il matto. Poi, quando arrivo al momento di cucinare, mi devo prendere il tempo per me, no? E devo prepararmi qualcosa di buono. E non a caso, infatti, sono un grande fan dei risotti, perché adoro proprio il fatto che
Mamma
per
mia, pure
prepararli
risotto.
richiedano molto tempo.
Sì.
Quindi, sulla cucina, se vuoi parliamo di quello, però, se vogliamo parlare di altro, parliamo di altro.
No, ma tu hai sta cosa che hai detto, no? Già io ti vedevo, insomma, perfetto, ma hai detto pure che ti
No,
piace cucinare, insomma, voglio dire.
no, no, quello è pericoloso, non, assolutamente
Allora
no, assolutamente no.
facciamo una cosa, dacci un consiglio. Ti ripeto, il pubblico è un pubblico che si avvicina adesso, fai conto che non ha mai lavorato, perché la pandemia tu sai che dove ha creato scompensi poi in altri punti, in altri settori diciamo, ha dato magari forse una spinta maggiore e nel nostro settore un pochino la spinta maggiore l'ha data perché tanti imprenditori, tanti freelancer hanno visto l'esigenza di doversi approcciare anche da questo punto di vista, insomma, con il proprio business. Una persona che comincia da subito, da cosa parte? Cioè, domanda aperta, da cosa può partire?
Sì. Guarda, ci sarebbero una valanga di cose da dire. Una valanga di cose da dire. Prova a prendere spunto da una cosa che abbiamo detto prima. E proviamo ad allargarlo un pochino come ragionamento. No, in un passaggio ho detto l'importanza delle domande, il fatto che io non ho le risposte per i miei clienti e così via. Una persona che inizia adesso e si introduce proprio, quindi sta, come dire, sporcandosi le mani, studiando, sperimentando, no? Provando un po' di cose, eccetera, eccetera. Penso che la cosa fondamentale che debba fare è quello che dicevamo prima, no? Quindi andare in cerca delle giuste domande da porsi. E le giuste domande le trovi sul campo, sbattendoci la testa, no? Sporcandoti le mani. Porsi le giuste domande significa rimettersi in discussione, far crollare le poche certezze che abbiamo, no? Nel dire perché sta cosa la stiamo facendo in questo modo. Chi ha detto che questo è il modo migliore di farlo? No? Magari c'è un altro modo, un modo più veloce, più economico, non so, più efficiente e così via. Questa cosa, questa qui, soprattutto se si è all'inizio, secondo me ha un valore fondamentale. Quindi il mio consiglio è mettiamo da parte la ricerca ossessiva di risposte. Questo vale le
Sì.
risposte che cerchiamo dagli esperti, le risposte che cerchiamo dai libri, le risposte che cerchiamo dai consulenti e così via. Quindi questo vale pure per il mio di libro, e sia chiaro, vale per tutti. Questo ragionamento mette
Certo.
sempre per me in primis, cioè non leggete il mio libro pensando che dentro ci saranno le risposte. No, il mio libro ha l'obiettivo di stimolarvi delle domande, come sempre, avviare una
Assolutamente.
discussione. E quindi estendo questo invito, il consiglio barra invito che faccio è questo qui: concentratevi sulle domande e fate in modo di circondarvi di persone, anche di libri, di stimoli che vi portino a porvi delle domande, perché la vera crescita, secondo me, la vera trasformazione avviene lì, quando iniziamo poi a, no, ad accendere un po' di lampadine che non ci dormiamo la notte, diciamo, effettivamente questa cosa però forse la stavo dando per scontata.
Vero, vero, vero. Allora, Raffaele, io so che tu sei atteso a cena, mi sono arrecreata, come diciamo a Napoli. Ti ringrazio tantissimo del
Grazie a te
tempo che mi hai
dell'invito.
dedicato. E vabbè, spero di replicare con l'altro libro.
Assolutamente, super volentieri. Grazie a te dell'invito, della bella chiacchierata e soprattutto grazie alle persone che sono rimaste con noi fino alla fine.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao.